le stesse cronache nel nostro paese. E allora una brevi, vuoi fare tu una breve introduzione intanto? Sì.
Lasceremo immediatamente, insomma, in brevissimo tempo la parola a chi è qui con noi in studio, che sono compagni e compagne conosciuti perché partecipano alla trasmissione Entropia Massima, quindi voci che ascoltatrici e ascoltatori conoscono. E dopodiché avremo diversi collegamenti, il primo sarà con Venezia proprio, perché vorremmo fare una panoramica generale, è difficile in due ore farla, ma sicuramente riflettere sullo stato generale del suolo, del territorio italiano, in che condizioni si trova, con dei riferimenti specifici magari agli eventi più drammatici e catastrofici che ci sono stati, come quello della inondazione di Venezia, dell'acqua alta a Venezia, e quello che è successo pochi giorni fa in Liguria, per cui il crollo di un viadotto, ma non solo, tutto il resto, che insomma sono dei parametri, degli indici molto significativi. Quindi detto questo, poi torneremo su magari sulla che cosa vuol dire consumo di suolo, ne accenneremo, lo spiegheremo anche, com'è il consumo di suolo in Italia, che tipo di regole ci stanno o non ci stanno e così via, di chi sono le competenze e quindi anche le responsabilità. Però intanto adesso cominciamo con questo primo collegamento, mettendoci in contatto proprio con Venezia e con un compagno delle grandi navi. Buongiorno. Pronto?
Niente, è caduto qua. Eccoci, non vi sentivo per un attimo.
Meno male.
Mi risento, eccoci.
Allora, ciao Marco.
Buongiorno.
Buongiorno, oggi allora riprendiamo un po'.
Pronto? Non vi sento più.
Non ci senti?
Ci siamo, eccoci, sì. Ci senti ora?
Ora sì, ora
perfetto,
li sento. Ciao.
Eccoci, ciao, buongiorno. Allora,
buongiorno.
Direi riniziamo. Abbiamo già affrontato l'argomento Venezia in due occasioni le scorse settimane. Riprendiamo un po' l'argomento, diciamo, cerchiamo di fare anche un quadro dell'evoluzione della situazione dal punto di vista anche ambientale della laguna, nel senso per poi arrivare a quelli che sono stati gli ultimi eventi nel quadro degli eventi meteorologici delle ultime settimane. La laguna di Venezia, lo sappiamo, è la laguna in quanto tale, in quanto diciamo dal punto di vista naturale è un luogo molto delicato, molto soggetto a variazioni ambientali particolari, nel senso è un ambiente di transizione tra mare e terra, con una superficie, con una profondità d'acqua molto bassa, media, siamo sempre intorno a un metro e mezzo, giusto, se non sbaglio, e tranne nei canali che vengono poi usati, e poi ne parleremo in maniera approfondita, che vengono usati appunto dalle grandi navi, e anche ovviamente per i commerci, ma l'equilibrio della laguna è, diciamo, sempre misurato, sempre basato tra gli apporti dei sedimenti e l'erosione, e tra eustatismo e subsidenza, cioè quanto il suolo si abbassa e quanto invece si innalza il livello del mare, cioè l'eustatismo è l'innalzamento del livello del mare. Cosa è che impatta di più nella laguna, nel senso qual è dal punto di vista anche naturale la conservazione dello stato naturale della laguna? Cosa è che la mantiene?
Hai fatto un quadro, diciamo, completo. La laguna di Venezia, per come la conosciamo, è frutto esattamente del mantenimento umano. C'è quindi una prima cosa da dire: se non ci fosse stata Venezia, cioè una civiltà urbana al centro di questa laguna, diciamo, la laguna di Venezia non ci sarebbe più, nel senso che naturalmente una laguna, se lasciata a se stessa, tende a diventare o un bacino, diciamo, d'acqua dolce, interrarsi, oppure tende a diventare mare. La laguna di Venezia esiste da oltre 1000 anni proprio perché i veneziani hanno operato interventi di riequilibrio, appunto, tra le acque dolci e le acque del mare Adriatico. Hanno deviato il corso dei fiumi, hanno operato in diversi modi, però sempre cercando di mantenere un equilibrio in questo territorio di transizione che è la laguna. Quello che è successo la scorsa settimana, in particolare la notte, diciamo, di martedì 12 novembre, in cui si è registrata un'acqua alta di 1,87 m, cioè la seconda misura registrata, più alta registrata in tutta la storia di Venezia, solamente seconda al 1966, quando si sono registrati 194 centimetri, e tutto ciò che è accaduto nella settimana successiva, con acque alte, molto alte e ripetuto, è il frutto di due interventi antropici collegati ma distinti. Primo, lo citavi nell'ultima parte del tuo intervento, è legato proprio allo statismo, cioè all'innalzamento del livello medio del mare dovuto al cambiamento climatico. Abbiamo dati molto preoccupanti per quanto riguarda Venezia. Venezia rischierebbe, secondo alcuni studi, intorno al 2050 di essere quasi totalmente sommersa dalle maree. Ricordiamo che l'IPCC prevede entro il 2100, cioè entro la fine del secolo, un innalzamento del livello medio del mare che plausibilmente si assesta intorno al metro, un'enormità. Quindi c'è certamente una causa che riguarda l'innalzamento del medio mare, in particolare, e siamo sempre sotto la rubrica, diciamo, cambiamenti climatici, l'acqua alta straordinaria di due martedì fa è stata anche dovuta a una combinazione inedita di venti, una combinazione di bora e poi di scirocco, che hanno girato in un modo che non è stato possibile prevedere, perché la modellistica non aveva al suo interno questa combinazione. Quindi da una parte ci sono, diciamo, dei macro, c'è la macro causa del cambiamento climatico, e dall'altra c'è, diciamo, una manomissione più recente, parliamo soprattutto a partire dagli anni 50 e 60, della laguna. Una laguna che, come dici tu, è mediamente profonda poco più di un metro, e che a partire dallo sviluppo della portualità industriale e chimica di Porto Marghera, e poi più recentemente anche a causa, diciamo, del passaggio delle grandi navi da crociera che arrivano invece alla marittima, che si trova in centro città, ecco, si è iniziato in particolare, appunto, per favorire il polo chimico industriale di Porto Marghera a scavare brutalmente la laguna. In particolare nel 64 è stato scavato il canale dei Petroli, che è un canale larghissimo ma soprattutto molto profondo, arriva ai 15 metri di profondità, che collega la bocca di Porto di Malamocco al porto industriale. Non entriamo nei dettagli, ma è stato, diciamo, come scavare, come costruire un'autostrada nel bel mezzo di una foresta. Infatti l'acqua granda, cioè l'acqua alta, che ha toccato il massimo storico di 1,94 del 1966, è proprio stata favorita dal recente scavo dei canali di Petroli, che ha così permesso, diciamo, far entrare molto più volume d'acqua in laguna. Ed è per questo che, come Comitato No Grandi Navi, noi non solo ci battiamo contro le navi perché inquinano ed erodono la laguna, inquinano perché usano carburanti ahimè ricchissimi di zolfo, e inquinano perché il porto di Venezia, la marittima in questo caso, cioè il porto, diciamo, nella città storica dove arrivano le navi da crociera, non è dotato di un sistema che si chiama cold ironing, che sarebbe, diciamo, non è elettrificato. I porti diciamo più moderni accolgono la nave, quando la nave attracca spengono i motori. Ricordiamo che parliamo non di barchette o di piccole navi, ma parliamo di vere città galleggianti che ospitano 3.000-4.000 persone a bordo, sono davvero delle piccole città appunto galleggianti. Spengono i motori, si attaccano alla corrente, vengono alimentate a corrente. A Venezia questo sistema non esiste, quindi la grande nave quando arriva inquina arrivando, ma inquina anche nel tempo, diciamo, dell'attracco. Hai citato il tema dell'erosione.
Esattamente, uno degli indicatori anche fondamentali dell'erosione, dell'impatto poi delle grandi navi che col passaggio, diciamo, impattano, muovono sedimenti e non ne permettono la risedimentazione, che appunto è proprio uno della base del funzionamento della laguna. E uno di questi degli indicatori fondamentali è la superficie barenale delle barene, che da un recente rapporto si è evidenziato il fatto che si è ridotto drasticamente dall'inizio degli anni del 1900, ma nell'ultimo periodo, tra il 1930 e il 1970, si è ridotto del 37% e un ulteriore 20% negli anni 2000, e questo è un indicatore diciamo fondamentale dello stato di salute della laguna, giusto? Come
assolutamente sì, ma le barene, che sono, diciamo, dei pezzi di terra emersi all'interno della laguna, delle strisce di terra emerse che servono anche come difesa naturale nei confronti delle maree, spariscono proprio a causa degli scavi, a causa dell'erosione. E uno infatti delle opere utili ed urgenti a cui bisognerebbe mettere mano, abbandonando invece il MOSE, e magari ci arriveremo, è proprio quello di ripristinare le difese naturali della laguna. Le barene sono una di queste difese naturali, e diciamo, stavo tentando anche di spiegare in parole molto semplici che cos'è l'erosione lagunare. Per erosione si intende appunto un fenomeno di perdita di sedimenti del fondo della laguna e di progressivo approfondirsi, proprio diventare più profondo della laguna. Perché accade questo e perché le grandi navi sono responsabili anche dell'erosione? Perché sono scafi talmente alti che, diciamo, passando in laguna sollevano una quantità di sedimenti dal fondo della laguna molto alta, e questi sedimenti poi dalle correnti vengono risucchiati in mare. È per questo che, come tu correttamente dici, non si rende più possibile, diciamo, la risedimentazione di queste sostanze che vengono appunto messe in sospensione dal passaggio delle grandi navi.
Ecco, due parole, scusami, in questo contesto è evidente quindi l'impatto che può avere una struttura come quella del Mose.
Esatto, e qui arriviamo al Mose. Non lo so, ci sarebbe anche qui da parlare un'ora del perché il Mose è una
se
tragedia ed è una finta soluzione per l'acqua alta Venezia. C'è un dato che prima di tutto è un dato di buon senso, che va sempre ricordato anche se poi si parla, diciamo, di dati tecnici. E il dato di buon senso dice che il Mose è stata un'opera nata per arricchire una cricca, nata per arricchire un consorzio di imprenditori che era il Consorzio Venezia Nuova, il quale poi a pioggia aveva corrotto la politica. È un'opera quindi nata per il profitto di pochi. È difficile chiedere ad un'opera che nasca con queste precondizioni di essere utile, di essere in grado di salvare Venezia dall'acqua alta. E non lo è perché ci sono infiniti problemi di natura tecnica. Addirittura un ingegnere che ha portato avanti un'indagine per la Codacons recentemente, lui si chiama Di Tella, questo ingegnere ha scoperto tra le carte del Mose che esistevano delle carte di prova in vasca effettuate in Olanda, effettuate a Delft, di queste paratoie mobili che appunto formano il Mose, e anche qui per ragioni tecniche piuttosto specifiche queste paratoie non avevano passato il test. Il problema è quello della cosiddetta risonanza, cioè queste paratoie che sono appoggiate sul fondo, quando c'è acqua alta dovrebbero salire grazie al fatto che all'interno viene pompata dell'aria. La risonanza che cos'è? La risonanza è semplicemente l'oscillazione di queste paratoie alla prova, diciamo, della mareggiata. Ecco, in parole povere, questi test fatti dal Consorzio Venezia Nuova, di cui quindi il consorzio era in possesso, hanno dimostrato che queste paratoie in condizioni di mare normalissimo non erano affatto stabili e che andavano in oscillazione, in un'oscillazione pericolosa e anche lì difficilissima da controllare. Queste prove, questi test sono stati, diciamo, nascosti e non è stato tenuto conto del risultato negativo. Ci sono enormi problemi tecnici alle connessioni, cioè a quelle parti molto delicate che, diciamo, legano le paratoie al fondo del mare. Il Mose non è ancora finito ed è già sostanzialmente un relitto, è arrugginito e in parte, diciamo, già sommerso dalla sabbia, è già attaccato appunto dagli agenti marini.
In più anche il problema dell'anossia della laguna, che in una situazione di prolungata acqua alta come quella che si è verificata nell'ultimo periodo, se il Mose fosse stato sollevato effettivamente per un periodo di tempo così elevato, si sarebbe andati incontro all'anossia della laguna, che avrebbe quindi creato ulteriori problemi. Quindi, diciamo, è come se, appunto, come abbiamo già detto l'altra volta, il Mose è più un problema che la soluzione al problema come impatto.
Sai, quello è il secondo aspetto. Ci sono quindi tutti questi limiti tecnici che sono limiti nel presente. E poi quello che dici tu rispetto all'anossia è l'altro tema. E qui parliamo del fatto che abbiamo già speso 5 miliardi e mezzo di euro per un'opera che appunto con la previsione dell'innalzamento del medio mare che avremo, e questo è uno studio della rivista Nature, non è una cosa che abbiamo fatto noi comitati, dice che tra 20-30 anni il Mose dovrà, visto l'innalzamento del medio mare, dovrà stare chiuso per oltre metà dell'anno. Chiudere metà dell'anno chiudere il Mose per più di metà dell'anno vorrebbe dire sostanzialmente rendere la laguna un catino purulento, anossico, cioè sostanzialmente privo d'ossigeno, impedire lo scambio tra mare e laguna, che sia per l'ossigeno sia, diciamo, per i nutrienti, è indispensabile per la vita della laguna. Uccidere la laguna vorrebbe semplicemente dire uccidere Venezia, o uccidere Venezia per come la conosciamo.
Bene Marco, dobbiamo andare avanti con la trasmissione, certo. E ti ringraziamo molto per il contributo, e sicuramente ci teniamo in contatto, ci risentiremo nel corso delle trasmissioni e dell'anno. E ti ringraziamo ancora e a
figurati,
presto.
Grazie a voi. Buon proseguimento.
Grazie.
Allora, questo era un primo flash su una problematica, una delle problematiche che vorremmo affrontare oggi. E quella di Venezia è sicuramente un aspetto particolare, perché, come abbiamo sentito, non è la prima volta che ne parliamo, che ne parlano anche alla trasmissione di Entropia Massima. Questo ecosistema
che va in onda il lunedì sera alle 8, ricordiamolo, con questi ed altri temi,
giusto, e quindi insomma è un aspetto particolare, però Venezia è un aspetto, la laguna è un aspetto particolare. Quello di cui vorremmo parlare, e col prossimo collegamento entreremo più nel merito della questione, è proprio il consumo di suolo in Italia. E sul consumo di suolo in Italia, prima di collegarci con il prossimo interlocutore, volevamo darvi soltanto dei flash, insomma, tratti dall'ultimo rapporto che è uscito ad agosto di quest'anno dell'ISPRA, che è il Servizio Nazionale Protezione Ambiente, e dove sostanzialmente cosa si dice? Insomma, è una lettura interessantissima, anche se un po' faticosa, andrebbe proprio diffusa al massimo per capire la gravità del problema. Solo nel 2018 il consumo di suolo è stato di 51 chilometri quadrati, praticamente 14 ettari al giorno, e se le vogliamo rapportare ancora in tempo più ristretto, significa 7 metri quadrati al secondo che se ne vanno via, che non sono più utilizzabili. Perché? Perché vengono coperti, perché c'è una copertura artificiale rispetto a quella che era la composizione e come si presentava il terreno in origine. E considerando che l'Italia è particolarmente montuosa, e che per definizione il suolo utile dell'Italia è pari al 68% di tutta l'intera superficie, perché appunto tutta la parte montuosa dalle Alpi e anche buona parte degli Appennini, non tutta, ma insomma una grossa fetta degli Appennini non è considerata suolo utile, perché non ci si possono fare attività di nessun tipo. Non ci si può fare agricoltura, non ci si possono fare altre cose, significa che di suolo utile a disposizione in partenza già ne avevamo meno, quindi un 30% meno di quello che è la caratteristica proprio dell'Italia. Di questo suolo utile finora ne sono state già consumate l'11%, ci dice questo rapporto, il che significa che quello e difficilmente sarà, è un consumo irrecuperabile, perché poi qui magari ci entreremo dopo con i compagni che sono qui in studio, tra come si può eventualmente, come è considerato il suolo consumato, se definitivamente irrecuperabile, ovvero non si può più recuperare, o in altre circostanze come si può recuperare e come è considerato il suolo che può essere ripristinato ad un uso, diciamo, pure corretto del territorio. Ecco, 51 chilometri quadrati lo scorso anno, 14 ettari al giorno, insomma, che se ne vanno via, significa veramente una perdita irreversibile di tante potenzialità, a cominciare dall'agricoltura, ma non solo, perché poi questo suolo, una volta coperto, genera proprio, ovvero contribuisce a generare quei fenomeni di inondazioni, di frane, di smottamenti, perché il terreno non assorbe più, essendo coperto da strutture fatte dall'uomo, fatte per strade, edificazioni, eccetera eccetera. Allora, detto questo, io direi di provare a chiamare il nostro successivo interlocutore, che è il direttore generale dell'AMBI. E l'AMBI che cos'è? È l'Associazione Nazionale Bonifiche Italiane, cioè è un ente giuridico, ha una personalità giuridica specifica, che si occupa proprio del mantenimento del suolo, del convogliamento, controllo, distribuzione quanto migliore possibile delle acque superficiali, e quindi opera direttamente sul campo insieme a chi sulla terra ci lavora e la lavora non per fini di carattere industriale, ma soprattutto per fini di carattere agricolo, di produzione agroalimentare, eccetera eccetera. Quindi adesso ci mettiamo in contatto con lui e sentiamo la sua esperienza e cosa ha da dire in proposito rispetto alla situazione attuale. Eccoci allora con Massimo Gargano. Buongiorno, benvenuto a Radio Onda Rossa.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici ascoltatori, buongiorno.
Bene, noi abbiamo brevissimamente introdotto e detto che cos'è l'AMBI, che si occupa appunto delle bonifiche, e magari tu dici qualcosa di più in proposito, e poi abbiamo introdotto brevissimamente, basandosi soprattutto sul il rapporto dell'ISPRA, quello che produce annualmente, l'ultimo è uscito mi sembra ad agosto di quest'anno, su che i parametri generali del consumo di suolo in Italia, che poi a loro volta generano evidentemente quello che abbiamo visto per esempio nelle settimane scorse in Liguria, ma non solo. Quindi darei sicuramente a te la parola per dirci non solo che cos'è l'AMBI e quali finalità ha, ma soprattutto a noi interessa molto trasmettere, ascoltatori e ascoltatrici, qual è la sensibilità e soprattutto le valutazioni che ci sono sullo stato del territorio italiano e quello che teoricamente bisognerebbe fare, anche se siamo certi che i geologi che sono qui presenti con noi in studio e voi stessi dell'AMBI chissà quante volte ne avrete parlato e forse siete stati inascoltati. A te la parola quindi.
Grazie, grazie dell'invito, un saluto a tutti voi e agli amici geologi. Entriamo nel merito. L'AMBI è l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione, 143 consorzi dalla Val d'Aosta alla Sicilia che si sono riformati con una legge dello Stato nel 2008, e sostanzialmente che cosa fanno? Operano la gestione integrata, difesa del suolo, governo delle acque irrigue, facendo difesa del suolo sul reticolo secondario di oltre 200.000 chilometri di canali e governando l'acqua per l'agricoltura irrigua italiana, che distribuiscono a oltre 3,3 milioni di ettari di terra. Gestiamo l'81% dell'irrigazione collettiva. Quest'acqua, invece, ritornando un attimo alla difesa del suolo, quando cade con le piogge, che grazie ai cambiamenti climatici si manifestano in maniera sempre più equatoriale, la raccogliamo in questi canali e poi o la teniamo in degli invasi o la accompagniamo quanto più in fretta possibile per allontanarla appunto dai territori dentro i fiumi che a loro volta la portano nel mare, oppure su 754 impianti idrovori che da Trieste fino alla Spezia governiamo e sono situati presso le coste, che quest'acqua la sollevano e la pompano in mare. Operiamo su dei bacini idrografici omogenei, una parola molto complessa, ma insomma per darla in un'immagine, pensate a una scodella a cui abbiamo tolto uno spicchio. Dove c'è lo spicchio, il punto più basso del territorio, tutte le acque confluiscono lì, li operano i consorzi di bonifica. Quindi assicuriamo sicurezza idraulica ai cittadini, gestione collettiva delle acque, l'81% appunto delle acque irrigue sono gestite da noi. Qual è il problema oggi? Il problema è che è un paese che continua a costruire in maniera esagerata, è un paese che continua ad avere come modello di sviluppo quello del cemento e dell'asfalto. Il rapporto ISPRA ci dice che ogni secondo vengono costruiti ulteriori 2 metri quadrati di terreno, vengono edificati, e quindi tutto viene ricondotto a un problema. Il problema del modello di sviluppo del paese. Se è quello del cemento possiamo continuare, ma stiamo pagando dei prezzi altissimi. Se è quello delle industrie dell'acciaio, del carbone e dello zolfo, nell'ottica di dover mantenere dei livelli occupazionali, indubbiamente è un modello che a noi appare superato. Se il modello del paese con il quale vuole svilupparsi diventa il modello di valorizzazione dei valori del territorio, quelli ambientali, quelli paesaggistici, quelli culturali, quelli architettonici, quelli del cibo, allora questo territorio dobbiamo pensare di manutenerlo e farlo prima. Noi abbiamo una grande sintonia con la Protezione Civile, che reputiamo straordinariamente efficace, ma il dato che loro operano in emergenza. Noi dobbiamo fare grande opera di prevenzione civile, quindi di manutenzione preventiva dei territori, perché questi cambiamenti climatici ce lo impongono, perché questo eccessivo consumo del suolo, con una legge sul consumo del suolo che dal 2012 giace nelle aule dei due rami del Parlamento senza fare un solo passo avanti, non viene approvata, e oggi noi lanciamo un altro appello verso l'approvazione di questa legge. Che cosa abbiamo fatto noi nel frattempo? Noi siamo molto orgogliosi di aver presentato il piano nazionale degli invasi, un piano nazionale per realizzare 2000 invasi, piccoli e medi invasi in questo paese in 20 anni, con un importo importante, 20 miliardi di euro questi costano, e che serva a non avere quell'attività di sprecare quest'acqua, perché quando noi la solleviamo e la gettiamo in mare, quell'acqua dolce non c'è più. Invece se noi la tratteniamo sia nel momento in cui dobbiamo fare difesa del suolo, e quindi la togliamo immediatamente dalla possibilità di esondare e di generare alluvioni. Trattenerla poi significa fare azioni di contrasto al cuneo salino, fare azioni di contrasto alla penetrazione delle falde da parte delle acque del mare, significa tenere alte queste falde per avere a disposizione quest'acqua quando serve.
Scusami se ti interrompo, perché quello che dicevi suscita alcuni interrogativi subito, no? Da un lato mi sembra di capire che in ogni caso, nonostante le ottime finalità che c'ha l'AMBI, però è chiamata ad affrontare, a fare dei provvedimenti tampone, cioè il problema è ancora a monte. L'AMBI, così come altre cose, cerca di reggimentare, per esempio per quanto riguarda le acque, un volume probabilmente di acqua che non dovuto al fatto che piove di più, probabilmente non è questo il problema, ma che ne viene giù a valle di più perché a monte non si sono fatti o si sono abbandonate determinate pratiche, e che quindi il vostro ruolo, per quanto diciamo finalizzato a scopi di ottimizzazione, di controllo, di regolazione, affronta in ogni caso un'emergenza continua, è un tamponamento per quanto riguarda, che, ecco, che cosa bisognerebbe viceversa fare ancora a monte? Questa era la prima domanda che volevo farti. L'altra è, hai citato la legge che è ferma là dal 2012. Io vedo che anche se l'approvassero, e dovrebbero farlo perché mi sembra che la direttiva europea stabilisce che al 2050 dovremmo arrivare al consumo zero di suolo, no? Questa esatto, questa appuntamento molto importante, e l'Italia non ha una legge sul consumo dei suoli, ma oggi siamo in un periodo in cui si va affermando, e probabilmente entro il prossimo anno sarà la legge definitiva, l'autonomia differenziata. Quindi con il trasferimento alle regioni di una competenza come quella della gestione del territorio, che a questo punto ci si chiede, forse la stanno bloccando questa legge nazionale proprio perché c'è in gioco tutto questo grosso aspetto che riguarda il controllo del territorio, che vuole essere, e qualcuno lo vuole trasferire alle regioni, ad alcune regioni in particolare, lo sappiamo bene, e quindi a me sembra che sia un ganglio veramente stretto questo che va affrontato.
Tento di risponderti a tutte le domande che mi hai fatto. La prima, io credo che la prima operazione da fare sarebbe intanto quella di creare le condizioni che in un diverso modello di sviluppo si faccia ogni sforzo per tenere l'uomo, e l'uomo attivo, quindi l'impresa, in modo particolare l'impresa agricola, nelle aree più difficili. Tutta la dorsale appenninica italiana si sta spostando verso la costa. Questo genera due fragilità, la fragilità della montagna, dell'alta collina, e la fragilità della costa. Quando in montagna e in collina manca l'uomo, si predispone quei territori prima all'incendio e poi inevitabilmente alla dissesto idrogeologico, quindi franano. E infatti l'Italia è un paese caratterizzato, ha più frane d'Italia che tutta l'Europa messa insieme. Bisogna tenere l'uomo lì, e bisogna tenere l'uomo lì in maniera reddituale, con i servizi e quant'altro, e questa è una scelta che deve fare lo Stato. Bisogna allentare la pressione dell'uomo sulle coste, perché è evidente che, soprattutto parlando di acqua e quindi delle mie competenze, questo genera una pressione eccessiva. Oramai noi abbiamo intere aree del paese dove dai pozzi per tirar su acqua per le ville, per le piscine, per quant'altro, per gli alberghi, viene acqua salata. È un problema nella Maremma, è un problema nel Lazio, nella zona di Tarquinia, è un problema enorme in tutta la Puglia, dove la politica ha fatto poco, anzi direi pochissimo, cioè è vero che è la regione, gli amici geologi lo sanno bene, con più pozzi abusivi neanche censiti. Questo è un primo problema, no, governare il territorio. La seconda questione, tamponare. Noi abbiamo bisogno, e noi lo presenteremo nel primo semestre del 2020, di un grande piano nazionale di straordinario di manutenzione del territorio. Abbiamo bisogno, deve essere fatto, e il paese deve farlo proprio. Lo faremo coinvolgendo ovviamente tutti i soggetti, in modo particolare ovviamente i ministeri competenti, ma la sua valenza è più ampia. Terza questione, ovviamente c'è un problema di legislazione. La materia del governo del territorio è legislazione concorrente, quindi è stato regioni e resterà tale anche con le autonomie differenziate, ma la legge sul consumo del suolo deve essere applicata. Quarta questione, c'è bisogno di tantissima comunicazione come quella che noi stiamo facendo nei confronti dei cittadini, e mi spiego. Noi abbiamo, parlando proprio ai cittadini di Roma ad esempio, è facilissimo questo esempio, quando noi andiamo a comprare una casa nel quartiere Stagni di Ostia o all'Infernetto o a Bagnolo, è evidente che c'è una ragione per cui quella toponomastica è stata chiamata in quel modo negli anni, è evidente, Ed è evidente che se noi nelle aree di Fiumicino ed Ostia, dove c'è il massimo abusivismo in assoluto, va bene, che c'è stato nella città, abbiamo tombato tutti i canali, ci abbiamo costruito sopra, è evidente che lì dentro c'è un pericolo per i cittadini. Il delta del Po è una forma di ricchezza nel Polesine, ha pagato un prezzo altissimo negli anni, oggi è un parco e c'è uno sfruttamento turistico e di una serie di attività legate soprattutto alla pesca. Il delta del Tevere è una bomba d'orologeria, c'è un abusivismo irrefrenabile e non frenato. Allora lì dentro non siamo noi ad operare, in vero, noi operiamo a monte, ma è evidente che ci deve essere un sistema istituzionale, quindi le regioni a cui è affidata la programmazione, le autorità di bacino in cui a cui è affidata la pianificazione e i consorzi di bonifica a cui è affidata la gestione, che debbono collaborare tra di loro. Oggi lo fanno, ma è sempre più difficile se non c'è un modello, appunto, di collaborazione con i cittadini, con le istituzioni che debbono fare delle scelte importanti e con una rivoluzione che noi auspichiamo, e su questo ci stiamo lavorando appunto insieme alle autorità di bacino, insieme ai ministeri competenti, per questo piano nazionale con tutta una serie di progettualità esecutive e che siano quindi in grado di dare delle risposte subito nel momento in cui vengono adottate. Il paese ne ha assoluto bisogno, altrimenti noi continuiamo a fare le dichiarazioni dello stato di calamità naturale d'estate perché manca l'acqua, d'inverno perché troppa, contiamo i danni, purtroppo delle volte contiamo addirittura i morti, ma noi abbiamo dimostrato insieme alla Protezione Civile che soltanto il 10% dei danni che vengono riconosciuti, non stimati, riconosciuti, poi in effetti vengono non solo pagati, va bene, ma questo significa che vengono anche risanate delle ferite fatte al territorio in quella misura del 10%, e quando dico territorio dico alle imprese, dico ai cittadini, alle loro proprietà immobiliari, dico all'occupazione, purtroppo dico anche spesso in termini di vite umane. Qui bisogna farlo un cambio di passo, un cambio di attenzione.
Massimo,
mi taccio con una espressione di Francesco Cozzi per quanto riguarda il procuratore capo di Genova, quando ha chiuso non il ponte Morandi, l'altro ponte di cui non ricordo il nome, ma ha fatto un'affermazione che deve far riflettere. Ha detto: chiudo il ponte perché manca il cemento e manca il ferro.
Massimo, sono Luca, geologo di Geologia Senza Frontiere, e mi sento di sposare ogni parola che hai detto e che dimostra una competenza nell'ambito che sarebbe fa scuola, dovrebbe far scuola e essere diffusa nei telegiornali. E quando al di là del punto di vista tecnico mi ha fatto veramente piacere il fatto che facessi riferimento alla necessità di un cambio del modello di sviluppo, che l'aspetto fondamentale, altrimenti tutto quanto quello che è le dinamiche che ci sono connesse con la gestione del territorio difficilmente riescono a stare dietro alla possibilità di risolvere questo tipo di problemi. Quando fai riferimento a un cambio di modello di sviluppo, mi ha fatto molto piacere sentire che parlavi della necessità di contenere i processi di inurbamento che sono in essere ormai da in maniera selvaggia e eccessiva da troppo tempo, e del fatto che appunto sia necessario agire verso una manutenzione del territorio più efficace. A questo punto però mi viene da chiederti, vista la tua esperienza, quale può essere ossia il ragionamento è questo: la gestione del territorio può essere un costo o un'opportunità? Se è un costo, mi viene da chiedermi quanta possibilità c'è in una situazione in cui di risorse, in un modo o nell'altro, risorse economiche ce ne sono poche, qual è la possibilità che possano veramente essere prese possa esserci un cambio di passo, se è solo un costo la gestione del territorio. c'è la possibilità, questa è la domanda, c'è la possibilità di riuscire a vedere la gestione del territorio come invece una risorsa in termini di livello occupazionale, quindi una che possa essere un volano per lo sviluppo di attività imprenditoriali che creino occupazione e che quindi possa essere realmente un motivo, un'iniziativa di interesse del sistema e non solo un costo.
Luca, ciao, piacere di conoscerti. Allora, è evidente che è evidente qual è la mia posizione, ma insomma, ci torno rapidissimamente. Noi abbiamo dimostrato con uno studio fatto insieme all'Università, al Politecnico di Milano e poi ulteriormente lo abbiamo adeguato con l'Università di Viterbo, che per ogni euro speso nella manutenzione del territorio preventiva se ne risparmiano 5 nella emergenza quando succedono,
certo,
i danni.
E su questo quindi siamo d'accordo, che ci sia un risparmio netto.
C'è un risparmio. Seconda questione, è legata è un costo o un'opportunità? Allora, partiamo da un dato, così è sotto gli occhi di tutti, dati generali, ci ragioniamo. Matera, città capitale della cultura, ha dimostrato a questo paese che un posto abbandonato, un posto che in qualche modo faceva parte di una cultura minore, della cultura dell'abbandono di questo paese, messo al centro di un progetto culturale che è stato quello cinematografico, messo dentro un progetto di ristrutturazione, perché nessuno vuol dire ai costruttori di smettere di fare il proprio mestiere, ma ristrutturare Matera è stata anche un grande business per loro. Che cosa ha prodotto? Ha prodotto un turismo, una continuità dello stesso, delle infrastrutture che sono utili a un sistema dove tu racconti un territorio. E come lo stanno raccontando quel territorio? Lo stanno raccontando in termini di distintività, di qualità dei prodotti, di territorialità, di prodotti del territorio, quindi di prodotti davvero a chilometro zero, di una stagionalità e di un legame con i territori. Lì dentro c'è tantissima occupazione, perché rivive tutta quanta un'economia che non è solo quella del turismo, non è solo quella agricola, non è solo quella alberghiera, ma è un'economia dell'artigianato, un'economia della manifattura che in qualche modo riesce, no, ad alzare la testa e a proporsi in una sorta di unicum che anche quando su Matera si spegneranno i fari resterà tale, perché è un unicum. Ma quante materie abbiamo in questo paese? Tantissime. E questa deve essere però una scelta che noi facciamo. Noi non vinciamo, cioè, mi ripeto in questo, io credo che il livello occupazionale di Taranto e delle acciaierie debba essere mantenuto, costi quel che costi, perché altrimenti lì ci sono dei problemi sociali enormi. Ma dobbiamo avere chiaro in testa che noi non è lì che cresciamo, che sviluppiamo e che soprattutto andiamo a competere sui mercati globali in maniera originale e distintiva. Noi non competeremo mai con le grandi economie emergenti, noi competeremo se saremo originali, se saremo in qualche modo unici in alcune questioni. E rispetto a questo il nostro valore è quello che ci è stato consegnato nel territorio, che è oggettivamente estremamente bello, bagnato per due terzi dal mare, la rimanente parte c'è, cioè quella dorsale appenninica meravigliosa, sempre legata al turismo e a un modo di vivere. Io credo che l'Italia debba vendere questo, cioè l'Italia deve far bene l'Italia. Se riesce a far bene l'Italia risponde all'occupazione, risponde a un'economia che cresce e risponde anche a saper stare sui mercati. Se noi banalizziamo tutto in città brutte, deformate, piene di capannoni abbandonati, perché quando c'è un'area artigianale che va in crisi noi non ristrutturiamo quella ma ne facciamo un'altra a fianco, è chiaro che noi facciamo una scelta che i fatti hanno dimostrato essere perdente. Ci crediamo a certe cose, quindi io credo che la manutenzione sia oggettivamente, insieme a delle scelte di modelli di sviluppo, vincente. Poi rispetto alla questione delle risorse, io, Luca, mi permetto di dirti, proprio perché opero nel settore, le risorse ce ne sono, e ce ne sono tantissime. Le risorse sono più che sufficienti. Il problema vero è che queste risorse vanno spese. Noi abbiamo tutto un pacchetto mezzogiorno. Quando parlo di mezzogiorno parlo in modo particolare della Puglia, della Calabria, della Sicilia. Sono regioni che restituiscono milioni di euro all'Unione Europea perché non li sanno spendere, perché non vogliono fare fatica per spendere, non lo so, ma sono territori infinitamente fragili, infinitamente ricchi, ma infinitamente incapaci di spendere risorse sulle infrastrutture come su tutto il resto. E li pagano i cittadini, li paga l'economia, paga la qualità della vita. Noi non possiamo pensare di produrre dei cibi meravigliosi o un'offerta turistica meravigliosa nel mezzogiorno e poi l'alta velocità si ferma a Salerno. Ma c'è stato un politico in quelle regioni negli anni? C'è stato un presidente di regione? È possibile mai che non si pongano questioni di questa natura?
Massimo, ti ringrazio. Sì, è assolutamente condivisibile l'approccio. Mi chiedo ulteriormente se, per esempio, esperienze di utilizzo della necromassa in alveo, quindi di tutta quanta quella che è il materiale che viene portato, materiale vivo, vegetale, che viene portato a valle a fini energetici di microcentrali o cose del genere, possa essere qualcosa che tu hai idea. Che possa essere un'esperienza utile, ovviamente ben gestita, secondo criteri di salvaguardia degli ecosistemi, possa essere qualcosa che possa contribuire a sollevare, a creare un reddito, a creare a sollevare di una parte del costo gli interventi di manutenzione. Ti chiedo una risposta.
Rapida,
grazie.
mi rendo conto che sei stato lungo. Dunque, ve ne chiedo scusa. Idroelettrico con grande rispetto dei fiumi e con grande rispetto anche proprio della biodiversità di chi li abita, quei fiumi. Siamo i più grandi produttori di idroelettrico dopo l'Enel in questo paese, sfruttiamo moltissimo i salti ed è una delle grandi risposte a ritardare l'emissione di CO2 nell'atmosfera, è l'energia più pulita che esista. Fotovoltaico, costruiamo pannelli solari, poniamo pannelli solari sui nostri.
Massimo, ti fermo, perdonami. Ti fermo perché mi riferivo esclusivamente a un aspetto specifico, quello dell'uso della necromassa, quindi materiale
stiamo
vegetale.
Lavorando, era l'ultima risposta. Beh, stiamo lavorando con lo SNAM per produrre appunto energia proprio da quella massa. Sì, è una risposta positiva.
Bene, mi fa piacere. Massimo, ti ringrazio del contributo preziosissimo e spero di conoscerti di persona presto.
Buona domenica, grazie.
Grazie a te.
Allora, 06 49 17 50 il nostro numero di telefono per chi voglia intervenire. Credo che abbiamo terminato con gli interventi esterni, quindi adesso dobbiamo chiamare qualcun altro? Ah sì, forse sì.
Nell'ultima parte un collegamento dall'Albania, da Tirana.
Ah, perfetto, intanto quindi diciamo il 06 49 17 50 a disposizione di chi ci sta ascoltando. Mandiamo un po' di musica, Sunday Morning, che mi sembra molto azzeccato vista la situazione, visto il giorno.
Just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all.
Allora, torniamo in diretta. Abbiamo avuto questi due collegamenti da Venezia a un ragionamento sullo stato del suolo e soprattutto la problematica che riguarda il contenimento e la reggimentazione delle acque superficiali. Abbiamo sentito il direttore generale dell'AMBI, che è appunto questa associazione che raggruppa enti di bonifica in varie parti d'Italia, consorsi di bonifica per la verità. E adesso vorremmo viceversa tornare e dare qualche indicazione maggiore su quello che è effettivamente lo stato del territorio italiano, e quindi fornirvi anche alcuni dati spiegando che cosa significa, e qui lo faranno i compagni geologi, e magari con un'attenzione particolare, dice, perché in Liguria è successo tutto questo, perché in certe zone avviene più che in altre, quando la piovosità parte, insomma, meno male che i giornali hanno smesso di chiamarle bombe d'acqua, perché se no era tutto una bomba d'acqua, e quindi era di nuovo si tornava all'idea che la natura assassina, la montagna killer, no? tutte queste definizioni giornalistiche che invece, insomma, evitano di affrontare qual è il vero problema, e magari ce lo dite voi, insomma, più specificatamente.
Io direi di fare un po' in breve, cerchiamo di essere brevi, ma un po' un excursus sui dati presentati dal rapporto ISPRA sul dissesto idrogeologico in Italia, appunto sulla pericolosità e indicatori di rischio. L'ultima edizione è del 2018, su dati 2017, mentre ci sono dati sempre pubblicati il 2019, però sempre relativi agli ultimi due anni, al 2017. Ora, per dissesto idrogeologico intendiamo appunto il concatenarsi di frane e alluvioni, quindi sono i due parametri del dissesto idrogeologico sul territorio italiano, che è un territorio fragilissimo, con appunto Appennino.
Scusa se ti interrompo, sì, ma certo. Tanto proprio a fini didattici, perché noi diamo una definizione e la troviamo sempre, no? Perché il territorio italiano è fragilissimo?
Allora, facciamo un rapidissimo excursus, dato che ormai credo che sia un qualcosa che nell'informazione sia abbastanza passato, ossia il territorio italiano è particolarmente soggetto a dissesto idrogeologico per due motivi fondamentali. Uno è perché ha delle caratteristiche naturali intrinseche, specifiche, che lo rendono particolarmente soggetto a dinamiche di frane e alluvioni, perché è un territorio giovane, geologicamente giovane, ossia è un territorio che si è formato negli ultimi, per la parte alpina, negli ultimi 30 milioni di anni, e nella parte appenninica negli ultimi 5, che in termini geologici è qualcosa di che si può ritenere particolarmente recente, è una dinamica particolarmente recente.
È un'infanzia della Terra.
Esatto, insomma. Per cui a questi processi di sollevamento che hanno determinato lo sviluppo delle due catene principali italiane, le Alpi e l'Appennino, deve seguire a questa dinamica di sollevamento, deve seguire naturalmente la fase di smantellamento delle catene montuose ad opera degli agenti esogeni, pioggia e vento fondamentalmente. E quindi di fatto, essendosi sollevati da poco, tutti quanti i processi che portano al modellamento, allo smussamento di tutti quanti gli angoli che si sono determinati, gli angoli molto ripidi che si sono determinati con il sollevamento, è un processo in atto, e questo determina fondamentalmente i due processi fondamentali, che sono frane e poi quello della parte di a valle delle alluvioni. L'altro aspetto fondamentale è lo sviluppo dell'urbanizzazione del territorio, che si è registrato soprattutto nell'ultimo secolo, per cui di fatto è quello che registriamo, quello a cui si faceva riferimento prima, del consumo di suolo, che quindi è il processo per cui l'uomo è andato a occupare le zone che tipicamente dal punto di vista naturale sono soggette a questi due processi. Dinamica che nel corso dei secoli, dei millenni precedenti, si era evitata, perché l'uomo tendenzialmente riconosceva laddove ci potevano essere queste tipologie di fenomeni e evitava di andare a realizzarvi degli insediamenti. Invece adesso tendiamo a occupare tutti gli spazi, perché il modello di sviluppo è quello concentrato sul inurbamento e impermeabilizzazione del suolo, e quindi ci sottoponiamo involontariamente, anche se dovremmo ormai averlo capito che è un'azione volontaria, quello, ci sottoponiamo a questo tipo di processi e da cui si determinano le condizioni di dissesto.
Perfetto.
Chiarissimo. Allora, riportiamo un po' di dati dell'ISPRA, appunto, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, insieme al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, che appunto nel 2017 ha pubblicato la nuova mosaicatura delle aree a rischio frana e delle aree a rischio alluvione. E la mosaicatura è basata su degli indici ed è diviso il territorio nazionale in 5 classi: a pericolosità molto elevata, elevata, media, moderata e aree di attenzione. Ora, il totale delle aree a pericolosità a rischio frana in Italia è un totale di circa 60.000 chilometri quadrati, 59.981 chilometri quadrati, percentuale sul territorio nazionale è il 20%, che è piuttosto elevato. E, nel Lazio, tanto per andare nel dettaglio, stiamo su circa 17.000 chilometri quadrati, un 5% della regione del Lazio, quindi è sottoposta a, cioè sono le aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata, e questo 5% e il 20% di cui parlavo prima per l'intero territorio nazionale. Per quanto riguarda invece le zone a rischio alluvione, le aree a pericolosità idraulica elevata, sull'intero nazionale sull'intero territorio nazionale risultano essere pari a 12.000 chilometri quadrati e sul insieme le due classi anzi scusate la classe media di pericolosità, perché al momento della pubblicazione ancora non erano disponibili quelle a pericolosità elevata, quindi comunque le aree a rischio alluvione di pericolosità media sono 300.000 chilometri quadrati, quindi l'8% della superficie del territorio nazionale, e le aree più a rischio risultano essere quelle dell'Emilia Romagna, della Toscana, della Lombardia, del Piemonte e del Veneto, che sono anche ovviamente...
Chiara, ti fermo perché su sì. Questo questo è un aspetto importante da mettere a fuoco. La mosaicatura condotta dall'ISPRA è stata un'opera meritevole. In cosa è consistito? Nel acquisire le informazioni di classificazione contenute nei piani di bacino redatti dalle autorità di bacino distrettuali, e che sono diverse su tutto il territorio nazionale, ce ne sono ora non mi ricordo quanto, ma 5, 6, 7 che però nel corso degli anni hanno operato in maniera disomogenea. Ossia, che cosa è successo? Queste autorità di distretto hanno prodotto queste due carte, la carta da pericolosità da frana e carta da pericolosità di alluvione, suddivisa, classificando il territorio in queste cinque classi che ha detto adesso Chiara, ma lo hanno fatto seguendo dei criteri distinti, disomogenei fra le une dagli altri, una autorità da distretto dall'altra. Questo che cosa ha portato, cosa è stato evidenziato adesso che l'ISPRA ha preso tutte quante queste carte e le ha mosaicate, quindi messe tutte quante insieme, ha portato a evidenziare che ci sono queste disomogeneità sono veramente eclatanti. Se si vanno a vedere la carta di insieme di questa mosaicatura di tutto quanto il territorio nazionale, si vedono degli aspetti che stridono proprio a ogni possibilità di interpretazione razionale dei fenomeni. Si vede ad esempio che c'è la Val d'Aosta che ha l'82% di territorio in aree P3 P4, quindi ad elevata pericolosità, e si vede perfettamente che uscendo dal confine regionale, passando al Piemonte, le condizioni sono assolutamente meno pericolose. Ancor più è evidente tra l'Alto Adige e il Trentino, si vede assolutamente una macchia rossa nell'Alto Adige, ma quindi tutto il territorio è in condizioni a elevatissima pericolosità, e invece il Trentino è un bianco rosa.
Dov'è il trucco?
Il trucco non è che c'è un trucco, è che si è operato in maniera disomogenea, senza seguire dei criteri omogenei di interpretazione dei fenomeni, soprattutto per gli aspetti geomorfologici, quindi di frane, per cui sono state classificate, inventariate le frane in maniera disomogenea. Questo però che cosa ha comportato? Che in base a queste in base alle carte prodotte dalle autorità di bacino vengono stanziate le risorse da distribuire per gli interventi. Quindi di fatto laddove c'è un territorio classificato a pericolosità molto elevata, lì vengono stanziate e indirizzate le maggiori risorse. Questo fa ancora peggiore vedere che territori come la Sicilia e la Calabria, che sono in maniera conclamata soggetti a problemi di dissesto idrogeologico, soprattutto per frane, hanno dei territori che sono blandamente rosa rispetto ai rossi di altri territori del nord, e che quindi soffrono anche nella ripartizione delle risorse di minore
stanziamento. Questa osservazione che hai fatto è terribile, perché insomma fa venire in mente, ci buttiamo immediatamente nella polemica nord-sud, certo. Qui no, tra l'altro voglio dire non è solo questo evidentemente, però poi quando senti dire ah che bello il Trentino Alto Adige, sembra un giardino eccetera eccetera, lì c'è una concomitanza di accumulo di risorse economiche che arrivano da varie parti, non da tutte le parti, che qualcuno potrebbe dire, beh, pure io con i soldi che ho a disposizione sarei stato bravo a fare una cosa del genere. Allora, se si arriva, tra virgolette, a truccare, ovvero ad esaltare certi fenomeni come li hai sottolineati tu, e quindi ad esagerare il rischio, non so chi ha esagerato e chi ha sottostimato, insomma, perché poi ci può essere anche l'altra lettura: il Veneto sottostima i rischi perché c'ha un'idea di sviluppo proprio mastodontico, certo, di certo, capannoni, piccole fabbriche, non lo so.
Sicuramente c'è anche questa concomitanza, con tutto il, parlando proprio a
fuori dai denti,
sì,
come si
fuori
dice,
dai denti in maniera grossolana. Sicuramente quello che evidenziavi è una dinamica di concentrazione di risorse nell'Alto Adige, è sicuramente veritiera. Sicuramente c'è anche una diversa attenzione al territorio e probabilmente culturalmente, è brutto dirlo, ma nel sud probabilmente c'è anche questo aspetto, che c'è una minore attenzione alla cura del territorio, e quindi la, l'individuazione necessaria di limiti all'edificazione, allo sviluppo urbanistico è visto come un limite allo sviluppo del territorio, quando invece dovrebbe essere invertito il concetto e vedere che a diverse destinazioni d'uso, e quindi più attenzione a queste dinamiche, a preservare il territorio, può essere un aspetto che favorisce lo sviluppo di un territorio, e probabilmente nel sud soffriamo anche un po' di questo
aspetto, certo.
E comunque questa
scusami, sì. E questa disomogeneità della mosaicatura non la sta dicendo Luca o non la dicono qui da Radio Onda Rossa, ma è qualcosa che è scritto dentro il rapporto dell'ISPRA che ha realizzato questo lavoro. Quindi loro stessi si sono resi conto che, facendo questo lavoro, sono andati si è evidenziato che c'è questa disomogeneità.
Il lavoro, appunto, meritevole e assolutamente che riesce a dare comunque un quadro, diciamo, a livello nazionale, nel senso i dati comunque che risultano sono arrivavo al dato più impressionante: il numero dei comuni interessati da aree a pericolosità di frana e o idraulica, quindi mettendo insieme, sovrapponendo i due indicatori, sono 7.275, pari al 91% dei comuni italiani, cioè 91% dei comuni italiani sono a rischio frana o alluvione medio elevata. E questo, comunque, volevo ricongiungendomi al discorso di prima sulla frammentazione a livello italiano degli approcci, è incredibile anche si vede benissimo anche nelle singole agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i dati, come vengono organizzati, come vengono divulgati, come sono messi a disposizione, e c'è una disparità incredibile a livello regionale, proprio di elaborazione e di attenzione al problema, che è proprio anche come dicevi tu prima, Giorgio, a livello del consumo di suolo.
Eh sì, io
cioè, se non viene effettuato un approccio a livello generale, a livello di Stato, a un livello superiore, comunque si rimane in situazioni di disparità incredibili.
Io una domanda specifica ce l'ho, perché appunto leggendo il rapporto dell'ISPRA vedi, che ne so, due regioni, vediamo, la Liguria e il Veneto. La Liguria, ne parliamo perché è successo quello che è successo, cioè, fino al crollo di un pezzo di un viadotto, è la fra le più critiche per quanto riguarda per esempio i parametri di consumo di suolo, e d'altra parte è la prima per pericolosità idraulica, e questo, diciamo, quello che è successo lo conferma in pieno. Mi sconcerta invece aver letto che il Veneto è il primo per pericolosità di terremoti. Io così ho letto sul rapporto nazionale, l'ultimo dell'ISPRA, lo metteva per quanto riguarda la pericolosità. Adesso io, non è probabilmente il rischio terremoto in sé, ma il danno conseguente a terremoto.
Beh sì, ovviamente qui
perché
c'è una distinzione da fare,
a come è stato usato il territorio,
no, cioè, certo.
qui c'è
questo
fare,
che volevo capire. Certo,
qui c'è una distinzione fondamentale da fare tra, tra i due termini, pericolosità e rischio.
Pericolosità, infatti, pericolosità di
no.
Allora, aspetta, allora, la pericolosità è la probabilità che avvenga un fenomeno, che ci sia un'infrastruttura antropica o meno, cioè che ci sia l'uomo o meno, certo. Un territorio è soggetto a maggiore pericolosità se è maggiore la probabilità che avvenga un fenomeno. Il rischio invece calcola anche il danno che può, esatto, essere, che può occorrere nel caso in cui ci sia un'infrastruttura o l'uomo stesso. Quindi laddove magari c'è una bassa probabilità, quindi a bassa pericolosità, ma c'è un bene di un valore enorme, lì il rischio va al massimo. Quindi ora io non so che riferimento, che elemento hai trovato dentro il rapporto dell'ISPRA di riferimento al rischio sismico.
È proprio questo,
però sicuramente
mette insieme l'antropizzazione,
laddove
del
il Veneto è una delle, dei territori con maggior,
esatto,
produttività, maggiori insediamenti produttivi, cose,
e quindi anche un piccolo
rischio,
terremoto fa molti danni, insomma.
Però ecco,
in termini economici proprio.
Sì, poi nell'ultima elaborazione dell'equazione del rischio c'è anche, vabbè, la capacità di rispondere
alla
resilienza, che ormai se ne parla in maniera molto più. Molto, senti, molto facile, però insomma.
Chiara, volevo tornare un attimo a ho rubato la parola. Volevo tornare un attimo a quel dato che indicavi del 91% dei comuni interessati da ambo i rischi, idraulico e geomorfologico, quindi alluvioni e frane, inondazioni e frane. E allora questo può trarre un po' in inganno, perché non è che c'è il 91% del territorio nazionale soggetto a queste tipologie, è che anche piccole porzioni di territorio soggetto a queste due dinamiche fanno sì che il comune venga coinvolto. Ma questo, aspetta, però volevo arrivare a questo. Questo vuol dire che il 91% delle amministrazioni comunali dovrebbe essere dotato degli strumenti tecnici, quindi gli uffici tecnici dovrebbero essere negli uffici tecnici dovrebbero esserci persone competenti in grado di amministrare questa tipologia di problemi, e una figura tecnica lo faccio per è geologo, e che non ci stanno,
e che non ci stanno
di fatto, non ci stanno. Io ho l'esperienza di rapporto con il comune di Messina è il non plus ultra delle problematiche che coinvolgono la geologia, perché c'è il sismico e idrogeologico, volendo sta un passo pure dall'Etna, c'è
è
di
stata
tutto.
Anche un'inondazione,
sì,
non molti anni fa,
c'è,
ricordiamo.
Di e di fatto io so che all'ufficio comunale c'è un geologo, e parliamo di un comune, di un capoluogo di provincia, e nel territorio i comuni piccoli, ma non ce l'hanno assolutamente la figura
di geologo. A Roma ti risulta qualche geologo all'ufficio tecnico, così per sapere? Ti colgo impreparato.
In tasca non ce l'ho, però
magari
sono sicuro che a Roma ci sono.
No, sicura, volevo sapere quanti, sicuramente ci sono.
Però ecco, sicuramente
ci sono,
il dato
c'è stato un concorso qualche anno fa.
Ecco, il dato è che sicuramente è una figura molto poco diffusa nelle amministrazioni comunali, e questo va a insistere anche su una questione di incapacità di seguire l'iter di reperimento delle risorse. Allora, ultimamente la Corte dei Conti in un suo rapporto ha dichiarato che delle risorse stanziate a livello centrale per il dissesto geologico ne viene speso il 10%, e questo è dovuto anche fondamentalmente all'incapacità degli uffici delle amministrazioni locali, dal comunale al regionale, di gestire l'iter per arrivare a ricevere risorse. Iter che consiste nella individuazione di un territorio soggetto a pericolosità da frana o da alluvione, progettazione dell'intervento di mitigazione e realizzazione degli interventi. Tutto questo iter va gestito in maniera amministrativa, e quello che la Corte dei Conti, ma che si sapeva, quello che la Corte dei Conti ha messo nero su bianco in un rapporto recente è che non c'è questa capacità di gestire questo iter amministrativo da parte delle amministrazioni locali, per cui parte delle risorse stanziate gran parte delle risorse stanziate non viene speso. E per cui ci troviamo che poi ogni anno stiamo qui a chiacchierare di ottobre o novembre di questi stessi problemi.
Comunque, tanto per fare un esempio banale, leggevo ieri in rassegna stampa che voi sicuramente sapete bene qual è la situazione del Vesuvio, cioè un vulcano, almeno correggetemi se sbaglio, che potrebbe anche decidere di eruttare quando gli pare. Perché
esatto,
è un
quando gli pare è il termine più adatto.
Rende l'idea.
Ecco, e che è stato condonato, sono state condonate, adesso non ricordo quanti edifici, sulla zona, chiamiamola rossa per capirci, del Vesuvio, quella proprio se il Vesuvio è rotta la lava scende proprio di là, e altre situazioni che si creano durante un'eruzione non è solo la lava. Quindi questo, oltre all'incapacità di usare le risorse, ma questo l'abbiamo detto un po' in tutta la trasmissione fino a qui, alla mancanza anche di risorse, c'è anche proprio una volontà, l'abbiamo detto, di privilegiare il consumo del suolo in maniera assolutamente stupida, anche da un punto di vista proprio di logico, di normale informazione, perché anche in questo caso, cioè, che ti pare che... Ma questo è successo anche, che ne so, per esempio nelle zone che citavamo all'inizio di Roma, l'Infernetto e Ostia, no? Dove qualche cosa, Ostia nella zona appunto più soggetta a essere sommersa e che lo è stata, e dove quando si vanno a battere queste villette, la cui necessità sinceramente in molti casi mi sfugge, cioè di proprio di necessità abitativa, l'Infernetto pure è una zona che paradossalmente è una zona, diciamo, residenziale, con ville, con piscina, cioè non è che ci hanno fatto le baracche le persone senza reddito. Quindi insomma è proprio un mettere anche davanti al fatto compiuto, se si intervenisse prima, come mai questi costruiscono, per esempio, io parlo dei casi in cui è abusivismo conclamato, no? Che però è una fetta grossa del consumo del suolo in Italia, non solo a livello di casette a uno o due piani, insomma anche a livello di palazzoni. E quindi un altro aspetto è, direi, da un punto di vista personalmente proprio di etica, che trovo assurdo che davanti, per esempio, ultimamente è successo a avvenimenti come quelli di Venezia, poi si lanciano queste campagne di raccolta fondi come se fosse proprio una calamità, perché poi è quello, no? Assolutamente inspiegabile, improvvisa, eccetera, come può essere per certi versi un terremoto, ma pure qui lo sappiamo, ci sono leggi di costruzioni antisismiche, eccetera, che non vengono, diciamo, osservate, e magari come si dice che quella costruzione a norma di legge antisismica, e questo non è, e purtroppo si vede davanti ai terremoti. Ecco, anche questo fa un po' il clima di quello che è, diciamo, la situazione da questo punto di vista, anche, diciamo, come opinione pubblica. E io ho ascoltato molte trasmissioni, ovviamente, dopo quello che è successo a Venezia, in particolare alle altre radio, anche radio della RAI, eccetera. Ma sicuramente tutto si faceva meno che informare, e precisamente, come modesti a parte, stiamo cercando di fare noi, e non solo oggi.
Vabbè, questo rientra assolutamente nel quadro di quello che è la gestione dell'emergenza, nel senso, si vive sull'emergenza, si continua a gestire il territorio solo e principalmente in emergenza. Vabbè, è stato già detto precedentemente, però questo è il risultato, è quello che poi si va a fare le campagne di, appunto, di raccolta fondi sull'emotività del momento, che assolutamente non è quello che di cui abbiamo bisogno. E il problema è proprio la catena della gestione, non in emergenza ma in prevenzione. Volevo dare altri dati, perché secondo me è proprio questo il punto fondamentale, che non si conoscono e non se ne parla abbastanza, non ci si basa a sufficienza su dati di fatto. E, c'è una telefonata, vediamo se... Vado avanti, volevo dare altri dati appunto sulla popolazione a rischio frana, ammonta sul territorio italiano le popolazioni a rischio frana è 1.200.000 abitanti circa, pare a circa il 2% del totale. E un altro dato sono i beni culturali, che da qui si apre tutto un altro fronte appunto di discussione. E su un totale di beni culturali stimati sulla banca dati Vincoli in Rete delle SCR, sono stimati circa 200.000 beni culturali nel senso in termini quantitativi, e il 20%, cioè 37.000, sono a rischio frana.
La telefonata parlava, perché l'ascoltatore evidentemente non aveva sentito, però è stato un contributo importantissimo quando io accennavo ai condoni sul Vesuvio. È una legge della regione Campania, questo appunto non lo ricordavo esattamente, che condona praticamente tutte le costruzioni fatte nell'area più pericolosa delle falde e le pendici del Vesuvio, delle costruzioni ante 2003, quindi perché avrebbero, questo l'aggiungo io, in pendenza, e questo è un altro problema ovviamente, in pendenza ancora diciamo vertenze giudiziarie, sanatorie eccetera, e quindi poi più tempo passa e più diventa complicato, quindi mi confermava questa cosa dando però dei dati in più.
Bene, io direi, non so se fare un piccolo
io poi volevo introdurvi con voi un altro tema, però proviamo a interrompere un po' questa lunga chiacchierata.
06 49 17 50 per chi vuole intervenire.
Va bene, allora torniamo nel fuoco della discussione e vediamo di sì, l'acqua e fuoco, cioè, abbiamo parlato di tanta acqua, mettiamo un po' di fuoco, nel senso che provochiamo un po' qualche anche telefonata e discussione specifica. Allora, tu prima facevi cenno, Luca, al fatto che le amministrazioni locali, e in particolare i comuni, l'Italia è un paese di comuni, no? Sono migliaia, 9.000 e passa, quindi il territorio è poi in grossa parte in mano alla gestione dei comuni, almeno sicuramente per la parte che riguarda l'edificazione, quindi i piani regolatori che regolano appunto l'uso del territorio. Se non c'è un geologo, tu dicevi, in ogni comune, è difficile poi che evitare anche degli errori, chiamiamoli così, poi potrebbe essere qualcosa di più pesante. Io credo, cioè sospetto, e te lo chiedo a te, che questo sia una cosa intenzionale, non occasionale, perché prima abbiamo sentito per esempio i consorsi dell'acqua, lì per necessità, non credo tanto per scelta, alla fine sono stati costretti a consorziarsi, mettersi insieme, perché la regolazione delle acque di un territorio non puoi farla, dice, allora un fiume che passa più province o più comuni deve essere per forza amministrato, c'è l'autorità di bacino, ma non basta, deve per forza essere amministrato insieme, perché è impossibile sezionare il corso di un fiume, no? In una logica territoriale. La stessa cosa si potrebbe fare per quanto riguarda il consiglio dei geologi, lo chiamo così, per l'edificazione, per l'uso del territorio, eccetera. Questo non si fa perché io credo che ogni sindaco risponde poi clientelarmente, uso appositamente questa parola, al proprio elettorato, per cui viene eletto se per esempio c'ha in mente di fare un piano regolatore che libera certi vincoli su certe aree esistenti, cambia la destinazione d'uso di un terreno, e di questo passo però non se ne viene mai fuori. E arrivo a dire anche che questa è la stessa logica, almeno questo è il mio sospetto, che c'è per quanto riguarda la legge generale sul consumo di suolo, che è pronta dal 2012 in bozza, ridiscussa, sempre affossata e così via, quando nel frattempo quasi tutte le regioni italiane hanno fatto una propria legge regionale sul consumo di suolo, che sono generiche, sono completamente diverse uno dall'altro, per cui c'è veramente un caos. E allora la domanda è: ma anche gli enti locali a livello regionale non vogliono probabilmente una legge nazionale, perché gli imporrebbe dei vincoli tali? Io mi sono letto la bozza e qualche vincolo c'è, si arriva anche a concepire la distruzione, la demolizione di certi manufatti se si verificano certe condizioni. E io immagino, lo dico apposta, un Veneto leghista in particolare, che ha un territorio da un lato devastato, che ha favorito al massimo la costruzione di capannoni, di piccole fabbriche, di depositi e così via, quindi ha cementificato e lastricato il territorio, tornare indietro a fronte di una legge nazionale che gli imporrebbe la demolizione di una parte di questo tra virgolette capitale sarebbe un disastro da un punto di vista politico. Quindi credo che ecco perché l'ho chiamato fuoco, insomma, no?
Ma, Giorgio, assolutamente hai colto la questione, un'altra volta ancora, nel senso che lo sappiamo tutti che il modello di sviluppo italiano del boom economico è stato centrato fondamentalmente sulla politica del mattone, quindi sull'imprenditoria delle costruzioni, e che questo boom si sia interrotto per diversi motivi è un dato conclamato, è un dato certo, tanto che quel settore ne soffre e non sa come uscirne. Si parla di ridestinarsi sulla cura del costruito, quindi sulla sistemazione a scopi preventivi antisismici o l'efficienza energetica, però a livello di nuove costruzioni quel settore sa che non sta trovando sbocchi. Però non è che c'è sta un granché, non, comunque è qualcosa di cui soffre quel settore, e il fatto che non vengano sviluppate politiche di urbanizzazione che per un motivo o nell'altro fa sì che appunto quel settore ne soffre e cerchi di evitare che ci siano ulteriori elementi a
a limitare questo suo sviluppo, e un elemento può essere quello della presenza di un tecnico con formazione di culturalmente formato per la preservazione del territorio, quale può essere un geologo, un, o anche un ingegnere ambientale, un scienze ambientali, che hanno molta attenzione a questi aspetti e che di fatto andrebbero a intervenire nelle rare riedizioni dei piani regolatori, per andando a avere attenzione a quali sono gli aspetti che dovrebbero essere osservati per una reale tutela del territorio. E questo non è di interesse, come dicevi tu, per il rapporto diretto tra amministratore e elettorato, cioè di fatto anche culturalmente soffriamo, cioè oltre a poi gli imprenditori delle costruzioni non sono solo quelli che dirigono, certo, hanno l'impresa, i capi,
sì,
che
c'è una microimprenditorialità,
c'è una microimprenditorialità, ma ci stanno pure i lavoratori, e i lavoratori non è che sono sempre tutti che hanno, certo, la capacità di distinguere il fatto che se non si fa quel tipo di opera, quel tipo di lavoro è un bene per il territorio, ma no, perché è anche è un male perché per il loro interesse, per il loro livello occupazionale, e quindi non c'è la capacità di distinguere bene quali sono gli, i reali interessi, i sani interessi di un territorio, e per cui di fatto l'interesse a non avere la figura del geologo nelle amministrazioni comunali è diffuso, e questo fa sì che...
E posso anche su questo fare una battuta, che però la riscontro, vabbè, l'ho diciamo vista nel corso degli anni, c'è un po' una sindrome di Cassandra dei geologi, del ve l'avevo detto, nel senso del
ve l'avevo detto.
Che, cioè nel senso non c'è la cultura dell'ascolto del geologo in quanto tale, cioè appunto il costruttore si basa sull'ingegnere e non ingegnere ambientale, nel senso sull'ingegnere civico, cioè di costruzione civile, sì, civico. E questo si ritrova ovviamente poi rispondendo agli interessi economici appunto del mattone. Come...
Però io volevo chiedervi un'altra cosa, no? Giusto a pensar male, come si dice, perché tu dici sarebbe buono avere un geologo dentro ogni comune, oppure come dicevamo prima, dentro una maggiore presenza, dentro un consorzio, distretto, in fondo in altre aree già si fa, no? Pensiamo ai distretti sociosanitari che raggruppano più comuni. Però dalle cose che dicevate precedentemente, cioè dalle indagini dell'ISPRA, i dati rilevati che sono diversi a secondo dei territori, non è che mi garantisce tanto, perché poi la singola figura tecnica all'interno oppure dei consorzi dei comuni potrebbe comunque raccogliere dei dati o avere, non credo che tutti i geologi o tutti gli ingegneri civili abbiano lo stesso punto di vista, come dire, abbiano lo stesso approccio rispetto al consumo di suolo, lo sviluppo o comunque che sia una categoria, mettiamola così, priva di possibili pressioni, certo, soprattutto se localmente è interessato e vive su quel territorio.
Questo sì, secondo me bisogna.
Quindi la mia domanda era: ma non sarebbe meglio invece che insomma dislocare, che visto poi parlavi pure del fatto che non venivano spesi tutti i fondi, qui ogni volta si dice facciamo un fondo, ma se già ce l'abbiamo e quel fondo non viene speso, perché non c'è un riassorbimento a livello nazionale? Perché a fronte di un'emergenza non si lavora su un processo di prevenzione, ma anche di pianificazione di interventi sul territorio, e invece non si lanciano risorse o figure buttate là, insomma, dai.
No, però perdonami, scusami, non è figure buttate lì, cioè avere una...
voglio sminuire.
Cioè avere una competenza come quella di un geologo nelle amministrazioni locali più maggiore di quella che c'è adesso, perché non è che siano assenti ovviamente, no, però tutte quante queste dinamiche ci dicono che c'è una scarsa presenza. E incrementare quello è uno degli elementi che contribuiscono alla prevenzione, cioè non è la soluzione avere più geologi, non è di per sé la soluzione, però è uno degli elementi che contribuisce, ad esempio come dicevo prima, che contribuirebbe maggiormente a seguire l'iter di utilizzazione di quelle risorse stanziate dal centro, dallo Stato, che portano alla realizzazione di opere, che è certificato dalla Corte dei Conti che invece non si riesce, ma non per clientelarismo, per interesse,
no, per incapacità. No, ma infatti io non dicevo meno figure professionali, dicevo meno figure professionali dipendenti dall'ente locale. Cioè, no, messe
posto,
più...
Secondo me tu hai posto un problema a un livello molto elevato, nel senso proprio di gestione non solo del territorio, ma proprio della società, nel senso qual è il rapporto fra l'autonomia e il centralismo. Cioè, alla fine, anche in una gestione del terremoto, si parla sempre, la ricostruzione deve partire. Poi, per quello che portiamo noi come opinione, ovviamente diventa opinione personale, ma deve essere una ricostruzione dal basso, deve partire dai territori. I territori conoscono il proprio territorio, quindi è ovvio che ci deve essere una base locale di qualsiasi intervento sul territorio, perché ma anche a livello di quando si parla della gestione dei le autorità di bacino, della gestione del fiume, è la popolazione che abita il luogo, che sa le dinamiche del fiume, che sa le dinamiche del come funziona. A livello centrale bisogna però, d'altra parte, organizzare, definire, dare delle linee guida che possano permettere l'omogeneizzazione dei parametri, le linee guida della gestione dei vari aspetti, quindi dell'aspetto idrico, dell'aspetto, diciamo, del territorio in senso totale. Quindi il fatto dell'avere la figura di riferimento, te dici, non, nessuno ci garantisce che il geologo che sta lì,
ma no, mica siamo tutti, siamo
assolutamente
santi,
no, quello no, e ognuno ha le proprie opinioni ovviamente sulla gestione del territorio, ma diciamo, viene un po' da dire, il geologo ha una consapevolezza dell'evoluzione.
Se il geologo non c'è, direi che è peggio.
Può essere buono, può essere cattivo.
Ricordiamo, andiamo indietro tanto nel tempo, che sul Vajon i geologi si pronunciarono dire, capito? Sì. E se ne fischiarono tutti.
Senti,
per fecero la diga.
No, però ti aggiungo anche, perché io ho introdotto la questione a livello delle amministrazioni locali, ma è un problema anche all'amministrazione centrale. Ti faccio un esempio, anzi, non è un esempio, è proprio un caso, una questione aperta. Non faccio uno spot per Renzi né per Gentiloni, però durante il loro la presidenza Renzi e Gentiloni fu istituita una struttura di missione, si chiamava Italia Sicura, che di fatto era diretta proprio a sostenere il ministero, dove anche lì non erano in grado di gestire tutto quanto l'iter amministrativo per la distribuzione delle risorse. Questa struttura di missioni Italia Sicura serviva proprio a mettere a disposizione delle figure ministeriali, di mettere a disposizione tecnici, geologi, professionisti che erano particolarmente competenti,
che accompagnavano i processi.
Purtroppo quella è stata un'esperienza, perché era realmente un problema, c'era un problema anche a livello di ministero di incapacità di seguire quel leader. Di fatto Conte 1 ha azzerato Italia Sicura e ora non si sa come pensa di farvi fronte a questo problema. Però anche lì, anche a livello centrale, c'è una mancanza di questa figura.
Comunque io, insomma, non è che contestavo l'importanza della vostra figura, contestavo l'idea che potesse essere funzionale avere un rapporto diretto nel territorio, cioè nel senso, non che non deve stare sul territorio, però forse a livello generale, no? Parlavamo prima anche dell'autonomia differenziata. Se uno pensa alla sanità, alla scuola, mi spaventa questo fatto che ci siano delle gestioni differenziate da regione a regione, da comune a comune. Quindi
su
immaginavo
questo non
dei
c'è
processi
dubbio, proprio nel senso vale alla stessa maniera, cioè nel senso deve esserci un'autonomia che rispetti il che conosca in maniera approfondita il luogo e che non sia, quindi che non sia il concetto del calato dall'alto come anche nei soccorsi, nella gestione delle emergenze. Non può succedere che venga tutto calato dall'alto, deve partire dal basso come gestione, ma non seguendo linee comuni che non siano frammentate. E questo lavoro è un lavoro, penso, difficilissimo e che l'Italia non sta assolutamente riuscendo a
Antonella, i piani regolatori sono sviluppati da architetti. Carla, i piani regolatori sono sviluppati a livello comunale. Non è che arriva l'amministrazione centrale dello Stato e cala sul piccolo comune il piano regolatore. Cioè il piccolo comune fa riferimento a normativa nazionale e applica, conoscendo il proprio territorio, sviluppando il proprio piano regolatore. Quello che stiamo dicendo è che manca la sensibilità nell'amministrazione comunale per condire il piano regolatore con elementi che possono essere...
E dare meno condoni magari.
Dare meno condoni.
Infatti la legge regionale l'ha fatta la Campania. Allora, adesso un'altra canzone che parla di domenica, oggi siamo ispirati così anche per autocompatimento, e poi quest'ultima parte, sempre che qualcuno non voglia camare, ci collegheremo con un'altra zona disastrata di cui abbiamo parlato anche ieri abbiamo parlato con Durazzo, comunque con una persona che vive a Durazzo, e oggi dovremmo parlare con Tirana invece, che è stata colpita meno dal terremoto recente in Albania, ma pur sempre è stata colpita. Rieccoci in onda per quest'ultimo scampolo di trasmissione. Allora, la corrispondenza con Tirana non riusciamo a farla, quindi adesso parliamo, no, mi viene da ridere perché stavamo commentando la frana, una delle ultime, forse l'ultima che c'è stata in Liguria, se non sbaglio, E allora niente.
Sì, Liguria è in prossimità della città di Savona, quindi il tratto autostradale Savona-Torino in prossimità di Savona è stato interessato da questo crollo di un viadotto connesso con una piccola frana che si è attivata poco sopra nel bacino soprastante questo viadotto. E lo descriviamo un poco perché è abbastanza paradigmatico di tutto quanto quello che abbiamo detto finora. Diciamo che intanto è stato un evento dal punto di vista proprio delle caratteristiche naturali, appunto classico, per cui è susseguito la frana, è susseguita a un periodo di pioggia interminabile, quello di ottobre-novembre, ma soprattutto novembre, interminabile e eccezionale, per cui in Liguria sono stati registrati record di piovosità storici, con anche casi di diffusamente di 300, 400 fino a 600 millimetri in un mese, ma per esempio dove la media più o meno sta intorno ai 900 millimetri in un anno, quindi immaginate che in un mese è precipitato molto più della metà di quanto piove in tutto quanto l'anno, ma ci sono stati casi ancora più eccezionali. E pensate che solo ai pluviometri più vicini a quello della frana, quindi a Savona e un altro bacino del Quiliano, una stazione nel bacino del Quiliano lì intorno, sono stati registrati cioè il 24 novembre è il giorno con maggiore piovosità dal 2001, con 300 mm di pioggia in un solo giorno. Considerando che questi eventi non si distribuiscono in maniera uniforme lungo tutta quanta una giornata, vuol dire che ci sono state ore in cui veramente è precipitato tantissima d'acqua. Questo ha fatto sì che si è fluidificato, quindi si è raggiunta, considerando anche che sono eventi che sono avvenuti in un momento in cui i terreni erano già saturi da tutte quante le piogge che si erano avute nel corso del mese, e quindi l'acqua che è arrivata in quel giorno, il 24, non ha avuto la capacità di infiltrarsi, ma ha avviato il suo percorso superficiale ruscellando verso il fondo del bacino, un bacino piccolissimo, perché di fatto a monte di questo viadotto c'è il bacino, quindi l'area che raccoglie l'acqua e la convoglia verso la base è di soli 70.000 metri quadri, poco più di 7 ettari, intorno ai 7 ettari, e l'acqua da un calcolo banale che è stato fatto tra l'acqua caduta in quel giorno e il bacino, vuol dire che ha portato 20.000 metri cubi di acqua a scorrere alla chiusura di questo bacino. Chiusura del bacino che è proprio il punto là dove stavano le due serie di piloni che sostenevano i due serie di piloni che sostenevano il viadotto. Quindi 20.000 metri cubi di acqua sono veramente tanti, ma non è stato solo quello. Sì, ho 20.000 tonnellate che agiscono, che hanno la capacità di erodere il suolo in maniera importante e quindi anche il suolo intorno proprio alla base d'appoggio dei piloni. Ma non è sufficiente l'acqua che è scorsa, quindi l'acqua non è la sola componente, l'acqua che è arrivata a scorrere là sotto, ma quello che si è registrato è l'arrivo anche proprio della massa di suolo che è stata presa, che si è mobilizzata durante queste piogge e che è stata stimata da alcuni colleghi che sono andati a fare sopralluoghi con la protezione civile subito dopo l'evento in 20.000, 20-30.000 altri metri cubi di fango, che ha una capacità impattante verso queste strutture ancora maggiore di quella dell'acqua, e che quindi infatti ha, non si sa bene se ha tagliato i piloni o li ha scalzati al piede e di fatto comunque li ha abbattuti. Ora lì quindi parliamo di una situazione, di una dinamica che dal punto di vista naturale, geologico è ben descrivibile e che però è anche dal punto e che peraltro è particolarmente diffusa, potrebbe, cioè risponde a condizioni del territorio particolarmente diffuse sul territorio, cioè piccoli bacini così che raccolgono tanta acqua e che insistono su strutture o infrastrutture in Liguria, in Sicilia nord-orientale, nell'alta Toscana, nella Calabria, ce ne sono innumerevoli. Un aspetto che c'è la telefonata? Allora vado subito a chiudere. Un aspetto su cui si è fatta polemica è il fatto che questo bacino non fosse stato identificato come pericoloso, che quindi non fosse, non rientrasse nelle carte di pericolosità da frana. Lì è un problema di prima parlavamo della disomogeneità della cartografia, specie della mappatura, ma qui siamo ancora a un altro livello. Non c'è tanto non è un problema di disomogeneità, ma è un problema di tipologia di fenomeno, ossia fondamentalmente le mappature delle autorità di bacino sono per individuazione della pericolosità sono rivolte a fenomeni lenti, quindi là dove è possibile individuare dei fenomeni di frana che si muovono lentamente e sono facilmente riconoscibili e vengono collocati in carta sul territorio e ne vengono descritti i livelli di pericolosità. Ma questo tipo, questa tipologia di fenomeni, le colate rapide, quindi sono fenomeni che coinvolgono il suolo, la coltre superficiale, sono particolarmente difficili da mappare, cioè ci si fa poca attenzione e sono difficili da prevedere dove possono avvenire, perché un conto è una frana che si riconosce sul territorio e si sa che si muove con una certa velocità e si può classificare, un conto è un fenomeno che potrebbe avvenire in tantissime parti del territorio, soprattutto quello dove ci sono attività agricole abbandonate, come era quel bacino lì che è evidentemente terrazzato ma abbandonato. Queste sono condizioni che sono ampiamente diffuse sul territorio, che sono predisponenti all'attivazione di questi fenomeni. Però se non si fa un'elaborazione adeguata da parte di geologi, ingegneri ambientali e queste tipologie di figure, non si riescono a individuare quelle che sono le aree maggiormente a rischio, e quella non era stata classificata come tale.
Però si potrebbe dire, nel dubbio, perché qui c'è cioè un margine di incertezza, astieniti, che in questo caso cosa sarebbe? Non fare l'autostrada lì, non costruire 100 piloni di quel tipo, non lo so, insomma, no, perché qui poi l'altro discorso è che le autostrade non è solo una questione di trasporto merci, è che devi velocizzare assolutamente, certo. Quindi il viadotto che cos'è? Tagli una serie di curve di tornanti, no? E quindi però il viadotto è anche 80 metri, 100 metri, piloni scavati, insomma, è veramente un impatto forte sul territorio, e qui si legano tanti altri discorsi evidentemente che poi li paghi in questo senso, insomma, cioè vedere un pilone, un pezzo d'autostrada che viene giù, Ponte Morandi è stato peggio, però anche questo, insomma, fa passi, come dicevi prima. Adesso quando passo sotto un viadotto, una strada, do uno sguardo, dice che cadrà mentre passo io o no?
Esattamente, proprio questo che è il pensiero, perché poi appunto sappiamo anche come vengono costruite altre cose che vengono giù, e i risparmi, chiamiamoli così, che fanno i costruttori sulle edificazioni, qui c'è anche un problema in più che è il controllo. Bene, è quasi l'una, quindi sperando di avervi informato, che è la nostra ambizione maggiore, vi ricordiamo comunque che se volete chiamarci, telefonarci, comunque ovviamente non adesso, 06 49 17 50, se invece volete scriverci anche commentando le nostre trasmissioni, come volete, ondarossa@ondarossa.info. Questi altri argomenti sono comunque affrontati in una trasmissione, Entropia Massima, che va in onda il lunedì alle 20 da questa emittente. e il nostro sito www.ondarossa.info, dove troverete il podcast della trasmissione di oggi. E inoltre vi ridico nuovamente, come stiamo facendo in questi giorni, che è uscita Scarceranda 2020. Acquistandola insieme al quaderno, 12 euro in totale, e potete aiutarci a mandarne una gratuitamente a un detenuto o a una detenuta che ce ne fanno richiesta, già ne sono arrivate parecchie, e oppure indicarcelo voi un nominativo e noi poi provvederemo a spedire la scarceranda. Se non siete a Roma, quindi non potete venire qui a Via dei Volsci 56, oppure acquistarla nelle iniziative che piano piano si svolgeranno di presentazione, potete comunque scriverci e noi vi diremo come fare per averla. Grazie a chi ci ha ascoltato come sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa, grazie a chi l'ha fatto in condizioni di privazione della propria libertà, e a tutte e tutti costoro va il nostro abbraccio ovviamente più grande.